Gloria al nome del Signore. Apriamo le nostre Bibbie e leggiamo nella prima lettera a Giovanni, capitolo 2, verso 12. Prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 2, dal verso 12. Gloria al nome del Signore, alleluia. È una parola per i figli, per i padri, per le madri, per i ragazzi, per le ragazze, per i giovani, è una parola per tutti noi. Dio sia lodato. Prima Giovanni, capitolo 2, verso 12. Figliuoli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi, avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amen. Gloria al nome del Signore. Ci soffermeremo sul verso 15. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E qualcuno dice, ma è strano questo verso, perché dice sempre la Bibbia che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, non muoia, ma abbia la vita eterna. Allora perché dice non amate il mondo? Ora, il mondo è un'espressione che racchiude molti significati. Il mondo significa l'umanità. Dio ha tanto amato l'umanità. Dio ha tanto amato gli uomini. Dio ha tanto amato te e me che ha mandato Gesù. E noi vogliamo amare l'umanità. Perché è un'umanità perduta, è un'umanità senza Dio, è un'umanità che ha bisogno di conoscere la grazia. Questo mondo lo vogliamo amare, l'umanità, va bene? Poi c'è il mondo inteso come il pianeta Terra, e va bene, sappiamo che il cosmos greco si riferisce proprio alla questa parola significa il pianeta Terra. E noi amiamo la natura, amiamo il mondo nel senso ci piacciono le montagne, ci piacciono i fiumi, ci piace fare la passeggiata nei boschi. E quel tipo di mondo pure, naturale, il creato di Dio, noi lo amiamo, perché tutto ciò che ha fatto il Signore è bello, anche se l'uomo lo guasta, Ma tutto ciò che Dio ha fatto è buono. Poi c'è un terzo significato, mondo come umanità e vogliamo amare tutti, mondo come creato e vogliamo essere rispettosi del creato, come Dio l'ha fatto. Ma c'è un terzo significato, ed è in questo senso che l'Apostolo Giovanni dice non amate il mondo. Il terzo significato della parola mondo è il sistema di valori corrotto, governato da Satana. Il mondo come tutto ciò che non vuole accettare la sovranità di Dio. Tutto quel sistema, tutta quella società, tutto quell'insieme di modi di fare, di pensare, che si oppongono alla volontà di Dio. il mondo, inteso in questo senso, tutto ciò che è mondano e quindi che non è cristiano, ma è pagano, è profano, è vile, è carnale, tutto ciò che è peccaminoso, tutto ciò che non si assoggetta alla signoria di Cristo, non amate il mondo. Ci siamo, fratelli, sorelle? Il fratello Francesco Toppi è stato il mio pastore e lui mi ha predicato la parola il giorno che mi sono convertito, mi ha battezzato in acqua, mi ha sposato, è stato il mio pastore anche di Giuseppe Antonina per un periodo, e del fratello Toppi ricordo la sua testimonianza. E lui raccontava che si era convertito a 16 anni in una riunione fatta in un locale che apparteneva all'IMCA all'epoca a Piazza Indipendenza. Questa era la Young Men Christian Association, era un'associazione cristiana. E in questa sala venne a predicare il Vangelo un fratello svizzero, Herman Parli si chiamava. I nostri giovani, o meglio, i giovani del tempo del fratello Toppi, erano giovani abituati a un certo tipo di servizio di culto, a un certo tipo di severità anche, e quindi vivevano la loro condizione di figli di credenti un po' come la vivono i figli di credenti oggi, va? Insomma, no, ci tocca andare al culto, perché se no la mamma, il papà chi li sente, dobbiamo andare in chiesa, pure il 24 di dicembre devo andare al culto, un po' come i giovani nostri, qualche giovane. E questi giovani stavano lì in chiesa un po' annoiati, un po' infastiditi, un po' che gli andava di fare altre cose, non c'era una ricerca del Signore, ma quelle riunioni speciali furono qualcosa di diverso. E il fratello Toppi raccontò che andarono incoraggiati a queste riunioni e il fratello svizzero fece una cosa che non era mai stata fatta prima, che non avevano mai visto in nessun culto, fece un appello. Cos'è un appello? Un appello è, dopo la riunione, il predicatore invitò quanti volevano dare il cuore a Gesù a farlo con un gesto simbolico, ma con una decisione che si potesse vedere davanti a tutti, a prendere posizione. E quella sera il fratello Toppi ed altri giovani accettarono il Signore nella loro vita, diedero il cuore a Gesù, furono salvati. Il fratello Toppi diceva sempre, il testo che predicò il fratello quella sera era: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E io vi predico, sperando di avere lo stesso effetto del fratello Parli, lo stesso messaggio: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Perché se uno ama il mondo, inteso, ripetiamo, come tutto ciò che si oppone a Dio, i valori che governano questa società non sono i valori biblici, ma ce ne siamo accorti, vero? Ci siamo accorti che nel mondo c'è un diverso sistema di valori, che i valori cristiani nel mondo vengono sbeffeggiati e ridicolizzati, mentre nel mondo si esaltano altre cose: il successo, la fama, gli onori, la gloria. Oh, quello, guarda quello, l'influencer, eh? Ha qualche influencer ultimamente che sta a venire l'influenza. L'influencer, quello è un modello, un esempio, vorrei essere così. Tu non potrai mai essere così, perché tu sei un'altra persona. E Dio ti ha fatto così come sei, perché ti ama così come sei, e non vuole che tu sia un'altra persona, vuole che tu conosca la tua identità. Il mondo ti vuole dare la sua identità, metterti il suo cliché e cambiarti e fare tutti quanti uguali, no? Tutti quanti assuefatti e tutti quanti che si comportano in un certo modo, parlano in un certo modo, vestono in un certo modo. Il mondo dà un'impronta, o meglio, vuole mettere un marchio sulla vita delle persone. Il mondo. Ma io non ero convertito, io non conoscevo il Signore, ma alla stessa età del fratello Toppi, a 16 anni, pur non conoscendo la parola di Dio, nelle mie riflessioni, nei miei scritti, nelle canzoni che scrivevo, c'era il mondo. E sapete come lo consideravo io il mondo? Il mondo era il mio nemico. Io quando parlavo del mondo, per me il mondo era il mio nemico. Il mondo, la civiltà intorno a me, il modo di vivere del mondo, mi rendevo conto che mi soffocava e cercavo qualcos'altro, ma non sapevo dove trovarlo. Allora a un certo punto mi rivolsi a Dio, perché pensavo che Dio poteva darmi quello che il mondo non mi dava. E voglio dirti una cosa, all'epoca non conoscevo la scrittura, ma ora ti posso dire, dopo tanti anni, Dio ti può dare quello che il mondo non ti darà mai. In Dio troverò, abbiamo cantato, la pace, la gioia, l'amore, la forza. Lo trovi solo in Dio, non lo trovi nel mondo. Puoi girare tutto il mondo, puoi viaggiare per tutto il mondo, puoi fare esperienze incredibili, puoi volare col deltaplano e lanciarti col paracadute, farai esperienze molto belle, la tua adrenalina salirà a 1000, puoi fare le immersioni, andare a vedere i fondali, ma il mondo non ti darà la pace, la gioia, l'amore e soprattutto non ti darà la salvezza, perché la salvezza dell'anima tua te la può dare solo il Signore, il mondo non te la darà. Quindi amare questo mondo e ciò che gli appartiene è in antitesi all'amore del Padre, è in contrasto. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. È una affermazione forte, no? Ma io mi voglio divertire, però voglio anche seguire Gesù, voglio anche amare Dio, però io sono giovane, oppure sono anche meno giovane, non mi interessa, ho la mia vita, io voglio vivere la mia vita, devo fare le mie esperienze nel mondo. Oh, il mondo non sarà poi così come lo dipingono questi religiosi. Il mondo non sarà poi come lo dipinge la Bibbia, così pericoloso. Non lo so, io ogni volta che guardo il telegiornale dico non c'ho bisogno di predicare il Vangelo per dire che il mondo è pericoloso. Vero? Che il mondo ci porta lontano. Che il mondo sta andando alla deriva con tutti i suoi ideali, i suoi valori sballati, perché non sono valori che producono vita. È in antitesi, è in contrasto il mondo con l'amore del Padre. Lo vuoi l'amore di Dio nella tua vita? Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché? Perché tutto quello che è nel mondo, e qui fa l'elenco, Giovanni, delle cose del mondo, la concupiscenza della carne, cioè i desideri sbagliati carnali, i tuoi istinti peccaminosi, quelli vengono in qualche maniera alimentati nel mondo. Il mondo ti darà soddisfazione per tutti i tuoi desideri sbagliati. Vuoi fumare? Vuoi drogarti? Vuoi alcolizzarti? Vuoi fare cose sfrenate? Il mondo ti offrirà queste cose. Non te le dà gratis. Le pagherai. Prima le pagherai quei soldi. Poi io e il fratello Angelo sappiamo quanti giovani incontriamo in carcere che hanno cominciato per scherzo. Ma che male c'è? Mi aveva detto quell'amico mio a scuola, fumati uno spinello, che male c'è? E sono finiti a spacciare, sono finiti a non avere più risorse per alimentare il loro vizio. Hanno cominciato con la birretta con gli amici e poi sono andati a finire agli alcolici pesanti. E quando poi diventi dipendente da queste cose ti rendono schiavo. E scopri che amare il mondo è, scusate, ma è, ci sta, è amaro. Amare il mondo è amaro. Ti darà solo tanta amarezza gettarti nelle cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, cioè tutto ciò che vedi, che desideri, che brami, e il mondo ti fa, è il mondo dell'apparenza. La concupiscenza degli occhi, la pubblicità. È tutto una pubblicità. Sapete che la pubblicità è falsa, sì? Non so se ve l'ha mai detto qualcuno. Non è vera. Non è vero che se bevi quel drink sarai circondato di gioielli e di gente con le macchine lussuose. Non è vero. Ti ubriachi solamente. Non è vero che se compri quel profumo così costoso, tu improvvisamente sarai il principe e tu uomo sarai un principe e tutte le reginette intorno, tu donna sarai la reginetta e tutti gli uomini intorno. Non è vero. È tutto falso. Però, devo dire la verità, a qualcuno gli piace crederlo, no? Vuole credere che sia così. Ma scusa, ma se proprio ci vuoi credere, vuoi mettere la tua fede in qualcosa, perché non metti la tua fede in Gesù? Se credi nel Signore, tu non avrai illusioni, tu avrai qualcosa di vero, qualcosa che cambierà la tua vita e tu potrai dire, adesso sì che ho capito, adesso sì che ho compreso il significato della vita e conoscere il Signore. Gesù disse poco prima di morire, questa è la vita eterna. Che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Allora, se vuoi la vita, allontanati dalla superbia di questa vita terrena e dalle varie concupiscenze, desideri carnali, profani, vili, bassi. Ok, qualcuno dice, vabbè, fratello Alberto, ogni volta che fai questa predica mi convinci che il mondo è meglio evitarlo, però pure rinunciare a tutto, come faccio a rinunciare a tutto? Tant'è vero che io da ragazzo, l'ho già raccontata questa cosa, ma voi mi dovete perdonare, quando uno diventa vecchio racconta sempre le stesse cose, no? Quindi abbiate pazienza. Quando ero ragazzo, questo mondo che mi opprimeva, che io sentivo così soffocante intorno a me, e io dentro di me dicevo quanto sarebbe bello fare l'eremita. L'eremita, io me ne vado in cima a una montagna con un capannuccio e vivo lì allo stato brado, cibandomi di quello che la natura mi offre, se me l'offre, bevendo di quello che è l'acqua piovana, ecco, come sarebbe bello,
Ma perché il concetto qual era? Io non voglio più vedere nessuno. Diciamo, sono stanco di essere preso in giro dalla gente, sono stanco delle delusioni di questo mondo, le persone del mondo che vivono in questo sistema corrotto mi hanno disgustato, voglio stare per conto mio. Cioè, fondamentalmente non è che era una motivazione molto, molto spirituale, no? Però l'idea di non avere più niente a che fare col mondo. Sapete, questa cosa mi ha aiutato, perché quando è arrivato Gesù nella mia vita e Gesù mi ha detto le stesse cose che dice a te, no? Se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prende la sua croce e mi segua. Io sono corso a prendere la mia croce per seguirlo, perché tutto ciò che dovevo rinunciare, mi ero reso conto che non rinunciavo proprio a un bel niente. Non rinunciavo a niente di buono, rinunciavo a cose sbagliate, al peccato, rinunciavo ai miei rimorsi, ai miei rimpianti, rinunciavo a tutti i fallimenti della mia vita, ho rinunciato solamente a cose negative. Ho preso la mia croce, ci sarà pure da soffrire qualche cosa, ma quanto è bello seguire Gesù. E se stai seguendo Gesù, dillo anche tu. Quanto è bello seguire Gesù. Amen. È bello seguire Gesù. Ci sono delle rinunce da fare. Per esempio, dovresti rinunciare a dire: ma che male c'è? Che male c'è? Questa sapete che è la frase del diavolo, no? Che male c'è? Ma se io faccio questa cosa, che male c'è? E tu la fai. Perché nessuno ti dirà, non la fare quella cosa lì. Qualcuno ti incoraggerà a farla. Che male c'è se faccio questa cosa qui, tutto sommato, poi non mi vede nessuno. Oppure la fanno anche gli altri. Pensa che l'ha fatto pure quello, che è tanto bravo, l'ha fatto pure lui. E allora posso farlo pure io. Certo, perché se uno si butta al fiume ed è tanto bravo, pure tu te ci puoi buttare al fiume. Che male c'è? Ma domandati, che bene c'è? Mi farà bene questa cosa che faccio? Mi porterà dell'utilità? Sarò più felice dopo averla fatta? Sarò più contento di me stesso o di me stessa? Avrò più rispetto di me stesso o di me stessa dopo aver fatto questa cosa? O avrò più rispetto di me stesso e della mia identità se rifiuto di fare questa cosa? Se resisto a fare questa cosa che il mondo mi propone di fare? Ci fu un uomo che era un collaboratore dell'Apostolo Paolo, pensate. Un collaboratore dell'Apostolo Paolo, un uomo di Dio, citato nelle lettere di Paolo come un suo collaboratore. Si chiamava Dema, quest'uomo. Sapete che a un certo punto, quando diventa vecchio Paolo, Paolo, scrivendo a Timoteo, un altro suo discepolo, gli dice: Timoteo, guarda che mi hanno abbandonato tutti, sono rimasto da solo, sono in una condizione triste. Pensa che Dema ha amato il mondo, ha amato questo mondo e se n'è andato in un'altra città, mi ha abbandonato, avendo amato questo presente secolo, avendo amato il mondo. Vuoi prendere esempio da Dema? Ma quello era bravo. Ma quello pure dice che è un cristiano, ma si è fatto il tatuaggio l'altro giorno. Io ho visto dei credenti che si sono fatti dei tatuaggi. Non è biblico, non te lo fa il tatuaggio. Primo perché ti rovini la tua carne, la tua pelle. Non sai che veleni stai introducendo nel tuo organismo. E poi perché la Bibbia dice non vi fate incisioni, non vi fate queste cose, le fanno i pagani queste cose. No, ma poi che male c'è? Che male c'è? Ma che bene c'è?
Noi li vediamo col fratello Angelo quando andiamo in carcere, alcuni non hanno più spazio, anche in faccia, non hanno più spazio dove tatuarsi. Hanno esaurito lo spazio a disposizione. Ero a tavola con i miei familiari e mia sorella diceva questo di una sua amica, lo diceva in maniera critica perché anche mia sorella non apprezza questa cosa, almeno per sé, e diceva questa mia amica ogni anno si fa un tatuaggio, e diceva adesso che tatuaggio mi faccio? Non so che tatuaggio farmi. Non so che tatuaggio farmi adesso. Non te lo fare. Non te lo devi fare per forza. No?
Perdonatemi, so che molti ce li hanno i tatuaggi. Ma una cosa è averli da prima della conversione, è una cosa farseli dopo convertiti. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Lasciamole stare queste cose a chi non conosce Dio. Che male c'è? Che male c'è se andiamo al pub fino a l'una di notte e ci beviamo un drink con i nostri friends? Perché tu non puoi dirlo in italiano, no? Non funziona, c'ha lo stesso effetto, no? Così mettiamo un like. E te ne torni tutto rimbambito a casa, con la testa che ti gira. Stai male. Ma hai pure pagato, Pagare per stare male. Perché il mondo fa così, poi ti presenta il conto, Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Ora, se non ci avevi mai pensato, e forse queste mie parole ti stanno facendo solo fare una riflessione, rifletti, che se anche il mondo, per qualche strano motivo, riuscisse a soddisfare la tua vita, ma non sarà così, il mondo fa una brutta fine, e questo è il punto fondamentale. Verso 17, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il mondo passa, e sono andato a vedermi il termine originale è passare via, scomparire, non rimane. Si dissolve. Il mondo, in questo caso intende anche il pianeta sul quale noi viviamo, no? Mi è capitato di vedere un trafiletto di un film di fantascienza. Vi piacciono i film di fantascienza? E in questo film di fantascienza un alieno viene sulla Terra e dice alla Terra: siete cattivi. Abbiamo deciso di salvare tutte le specie animali che ci sono qui, vegetali, tranne voi, perché voi siete cattivi. Vi distruggeremo tutti, basta, la cosa è decretata, l'hanno deciso gli alieni. Ora, se te lo dice l'alieno, tu c'hai una paura che te metti. Se te lo dice Dio, che il mondo passa via con tutta la sua concupiscenza, credici. È così. Il pianeta Terra è destinato ad essere distrutto. Una volta Dio mandò il diluvio e si salvarono solo 8 persone, perché Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Ma questa seconda volta il giudizio non sarà fatto con l'acqua, sarà fatto col fuoco. E ci dice la parola di Dio che pioverà fuoco dal cielo. Allora è meglio prepararsi per questo evento. Ogni volta che c'è un cataclisma, un terremoto, un maremoto, uno tsunami, una pandemia, una carestia, la gente... perché non c'è tutto questo? Ma rifletti, il mondo passa via, ma Dio vuole che tu rimani in eterno. Chi fa la volontà di Dio rimane per sempre. C'è la vita eterna per chi crede in Gesù. Questo mondo passerà e noi resteremo, non su questo mondo, col Signore. Amen. La nostra meta è il cielo. Il mondo scompare, passa via con tutti i suoi desideri, le sue passioni, i suoi peccati, le sue profanità, la sua carnalità. Questo mondo passa via e tu passerai via insieme a questo mondo se non ti ravvedi, se non chiedi perdono dei tuoi peccati al Signore, se non vai a Gesù e gli dici: Signore, io ho bisogno di te, ho bisogno della tua salvezza e voglio amare te, Signore. Sarà spazzato via questo mondo, ma chi fa la volontà di Dio dura in eterno. Chissà, stasera molti faranno il cenone, mangeranno, si faranno gli auguri, berranno, brinderanno. Chissà se qualcuno brinderà pure a Gesù che deve nascere, non lo so. Gesù è già nato, non deve nascere stanotte, per chiarirlo a qualcuno che: ma se stasera nasce Gesù? No, Gesù è nato una volta sola, è morto una volta sola ed è risorto per darci la salvezza. È morto, è risorto per darci la salvezza. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Chissà se stasera qualcuno penserà a Gesù che è venuto sulla terra per salvare un'umanità perduta, il cosmos perduto, l'umanità perduta, un pianeta deteriorato dai suoi stessi abitanti. Non amare il mondo. Dimentica di tutto quello che è stato detto stasera, ma ricordati questo: se ami il mondo, l'amore di Dio non può essere in te, perché o ami uno o ami l'altro, o ami Dio o ami il mondo. Stasera fai la scelta migliore, per l'anima tua. Scegli di amare il Signore. Non ti preoccupare di ciò che dovrai lasciare, le rinunce. Dovrai rinunciare solo al male, perché tutte le cose buone Dio te le farà vivere in maniera così speciale e intensa. Tu sarai la persona più felice di questa terra. Chiniamo il capo, preghiamo. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Preghiamo, se non l'hai fatto prima d'oggi, prega. Pregare è parlare con Dio e aprire il cuore a Dio e dirgli: Signore, ho bisogno di te. Signore, io comprendo che non ti conosco ancora. Fatti conoscere da me. Rivelati alla mia vita. Signore, io ti seguirò, perché il mondo non mi ha dato che dolore. Il mondo mi ha ferito, il mondo mi ha tradito. Ma io voglio stare con te, Signore. Non c'è bisogno che tu vada in cima ad una collina per isolarti dal mondo. Non c'è bisogno che tu faccia l'eremita. Tu puoi conoscere Gesù e poi vivrai in questo mondo come una persona redenta, una persona salvata, e potrai essere utile finalmente, perché potrai portare ad altri la parola di Dio, la parola della grazia. Potrai dire ad altri: ho conosciuto la fonte della salvezza, ho conosciuto la fonte della gioia, della pace e dell'amore, e io lo seguirò tutti i giorni della mia vita. Stasera, se vuoi dare il tuo cuore a Gesù, mi piace fare l'appello che fece il fratello Parli tanti decenni fa, e un sedicenne di nome Francesco Toppi rispose a quell'appello e la sua vita fu trasformata, e Dio lo usò potentemente per il bene dell'opera sua in questo tempo, ma lo usò in maniera particolare per me, per predicarmi la salvezza, e io sono un frutto di quell'appello. Io sono un frutto di quell'appello, e io vorrei che tu fossi un frutto anche di quell'appello. Questa sera, nella tua giovinezza o anche nella tua età più avanzata, vuoi dire al Signore: non voglio più amare questo mondo, voglio amare te, Signore, e voglio seguire te. Se vuoi decidere di seguire Gesù, lo puoi fare con un gesto che ti impegna, un gesto che però serve a te, perché il Signore è già vicino a te. Se vuoi dare il tuo cuore a Gesù stasera, puoi alzare la tua mano, io pregherò per te. Anche quelli che parlano, sarebbe buono che pregassero, capo chino, occhi chiusi. Vedo questa mano, Dio ti benedica. Qualcun altro? È buono che preghi, perché se ami il mondo, l'amore del Padre non è in te. È buono che preghi. Qualcun altro? Dai un taglio alle cose sbagliate. Perché tu lo sai che stai facendo cose sbagliate. Dacci un taglio. Stasera puoi dire: Signore, ho bisogno di te. E se non rinunci stasera alle cose sbagliate, quelle cose sbagliate potranno prendere il sopravvento nella tua vita. Non sarai tu a governarle. Abbiamo visto tanta gente, conosciuto tante persone che dicevano: no, no, io la controllo questa cosa, no. È quella cosa che controlla te. Ma se dai il tuo cuore a Gesù, se dai il tuo cuore a Gesù, sarà Lui a governare, a controllare la tua vita. Non sarai in balia delle tempeste di questo mondo, ma potrai camminare col Signore. Potrai conoscere il tuo vero io, la tua vera identità, quella che il mondo ha voluto deturpare. Il Signore ti restaurerà, ti ristorerà proprio questa sera. C'è qualcun altro? Vuoi dire: fratello, prega per me, voglio scegliere Gesù. Amen. Gloria al nome di Gesù. Tutti stanno pregando, è buono che si preghi, è buono che tu rifletta. Perché il vortice di questo mondo è lì fuori, fuori dalla porta, pronto a ghermirti e a rifarti di nuovo turbinare. Grazie, Signore. Grazie per questa decisione, Signore. Gloria a Dio. Ci alziamo tutti in piedi, vogliamo pregare.